Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo di consultare la pagina Facebook, Instagram, soprattutto Facebook, di Considera l'Armadillo, perché è sempre piuttosto aggiornata, e che poi c'è un indirizzo di posta elettronica relativo alla trasmissione che si chiama armadillo@radiopopolare.it, dove ad esempio ha scritto Sergio per ricordare, la settimana scorsa abbiamo parlato di anguille con Sea Shepherd, per ricordare che anche Eduardo De Filippo naturalmente non poteva esimersi dal parlare di Capitone, lo fa naturalmente in Natale a casa Cupiello. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, fatemi dire che comunque le cose proprio bene non vanno, visto che è stata nominata la nuova presidente dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e per la prima volta da quando è stato fondato questo istituto nel 2008, a presiederlo sarà una politica e non un tecnico, quindi Maria Alessandra Gallone, braccio destro del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, avrà in mano ISPRA, tenendo conto che lei viene anche dal Dipartimento di Bergamo e vista la politica complessiva che il governo adotta nei confronti degli animali, dell'ambiente, in particolare poi sulla stagione venatoria, su tutto quello che riguarda per l'appunto la questione legata alla caccia, male mi sento considerando che appunto Maria Alessandra Gallone è una politica e non è una tecnica, insomma, tanto è che l'ISPRA, che insomma, pur essendo istituto governativo, doveva essere il luogo di scienza che funziona da coordinatore e da consulente per le varie decisioni, beh, insomma, mi sa che sta pigliando proprio una brutta piega. Così come mi dispiace dare il benvenuto al nostro ospite, che è Sonny Ricchichi di IHP, Italian Horse Protection, perché l'anno non è iniziato per niente bene. Buongiorno Sonny.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Senti, io ti ho contattato la settimana scorsa perché appunto l'anno è iniziato con l'ennesima assurdità che comporta poi la morte di un animale, di un cavallo. Stiamo parlando di quello che è successo a Nocera Inferiore in provincia di Salerno, dove appunto una manifestazione è quella sulla la processione dei Re Magi, tanto per dare un'idea della questione, vede la morte di un cavallo. Ma si è capito, Sonny, cosa è successo lì?
Nel dettaglio non si sa cosa sia successo, perché ci sono delle voci che parlano di collasso da sforzo, ma diciamo che purtroppo è un dettaglio triste, ma in questo momento superfluo, nel senso che comunque il cavallo è stato messo in una condizione di rischio e poi questo rischio si è verificato. Fondamentalmente è quello che succede a tutti i cavalli coinvolti in manifestazioni di questo genere, che noi abbiamo definito, senza mezzi termini, stupide, che potrebbero essere molto belle se fossero solo partecipate da umani.
Senti, peraltro, insomma, le notizie continuano ad essere positive. Ad esempio, un'altra questione che io ho scoperto dal vostri social è quella delle carrozze a Palermo, dove appunto si era impegnato il comune a eliminare le carrozze, quelle che fanno il giro nei centri storici. Mi raccomando anche agli ascoltatori, non pigliatele mai queste cose, ovunque sia, da New York a Palermo per l'appunto, perché dietro quelle carrozze c'è uno sfruttamento e una sofferenza per questi animali assurda.
Sì, è così. Noi siamo in contatto in qualche modo con l'amministrazione di Palermo, così come lo siamo con l'amministrazione di Firenze, sempre per lo stesso tema. Di fondo c'è una predisposizione favorevole ad affrontare il tema, però sono amministrazioni che poi si scontrano con le rivendicazioni di categoria, perché non dimentichiamo che quando si parla di vetturini, che sia a Roma, a Firenze o a Palermo, sono comunque delle organizzazioni, cioè tra di loro sono ben organizzate, hanno degli stuoli di avvocati, riescono a mettere in difficoltà molto facilmente anche le amministrazioni che in qualche maniera vorrebbero affrontare il problema. Non dimentichiamoci quanto successe qualche anno fa quando sindaca di Roma era Virginia Raggi e si fece un piccolo passo per cercare di limitare la circolazione delle carrozze. Ecco, questo diciamo è il quadro in cui ci si muove. Dopodiché noi abbiamo preso al balzo la promessa del Comune di Palermo e li stiamo sollecitando ogni volta che ce n'è l'occasione. L'ultima
Certo.
occasione è stata quando abbiamo letto che hanno erogato un premio di 1.500 euro per ogni vetturino, semplicemente perché durante la scorsa estate hanno rispettato l'ordinanza. Questo ci sembra paradossale, è abbastanza assurdo.
Sì, decisamente. Senti, e del resto, anche a proposito della legge di bilancio del 2026, insomma, ancora una volta, c'è questa elargizione di soldi. E parliamo di tanti soldi a favore dell'Ippica. Perché possiamo dire, Sonny Richichi, tu che ti occupi con tanta competenza, passione e mi viene anche da dire sacrificio della questione legate al mondo dei cavalli e degli equidi, ma insomma, posso dirti perché non ci piace l'Ippica? Puoi dirlo in poche parole?
Ma sì, parto da un'altra notizia di cronaca che è di questi giorni recentissima, l'ennesimo intervento della Polizia e dei Carabinieri per fermare una corsa clandestina in Sicilia, in provincia di Catania. Perché dico questo? Perché questi fenomeni non sono così diversi tra di loro, c'è un collegamento che noi denunciamo da anni. L'industria, che noi chiamiamo industria, fra un attimo si capirà il perché dell'Ippica. È una macchina da soldi che viene, come dire, foraggiata ogni anno da decine di milioni di euro dal governo, nell'ultima finanziaria oltre 150 milioni di euro. Associazioni come la nostra non arriva mai neanche un centesimo da sempre, tanto per fare comunque un piccolo paragone. Per fare cosa questi milioni di euro? Per allevare, quindi far nascere dei cavalli che andranno a essere addestrati e messi in pista a 18 mesi di vita, quindi meno di 2 anni, quando ancora fino a 5 anni quegli animali non hanno neanche completato lo sviluppo muscolo-scheletrico e non dovrebbero essere sottoposti a certe sollecitazioni, per fare appunto un impiego di pochi anni nelle gare e negli ippodromi in giro per l'Italia, poi arrivati all'età di 8, 9, massimo 10 anni, vengono di fatto fuoriescono da quei circuiti perché non sono più animali in grado di performare. E quindi o sono considerati di alta genealogia e sono pochissimi, per cui andranno a fare, poveracci loro, i riproduttori, oppure vanno nel mare magnum di quello che è lo sfruttamento dei cavalli, che può essere di tante maniere, dal commerciante che poi li ricicla per fargli fare attività di traino di carrozze in città piuttosto che di maneggio di scuole per bambini, oppure direttamente possono prendere la via del macello. Dove dobbiamo pensare che ogni anno da quel circuito dell'Ippica escono migliaia di cavalli che appunto hanno raggiunto quel limite di età, che potrebbero vivere tranquillamente fino a 30 anni e oltre, ma che non hanno dove andare perché non ci sono né strutture, né privati, né associazioni, né tantomeno lo stesso Stato che provvede al loro mantenimento da anziani e che quindi in qualche modo devono essere smaltiti. Come vengono smaltiti? Uso volutamente questo termine
Sì,
smaltiti perché
certo.
stiamo parlando di animali ridotti a pezzi di un ingranaggio. Come vengono smaltiti? O andando nella catena di macellazione, legale o illegale, o vengono riciclati per qualche anno ancora finché possono essere sfruttati a fare attività commerciali di vario tipo, oppure possono andare a finire nelle corse clandestine che poi ci scandalizziamo e tutti quanti inorridiamo e diciamo che sono fenomeni tipici del sud, della mafia, eccetera. Certo, lo sono. Ma sono fenomeni assolutamente collegati con quello che succede negli ippodromi d'Italia e non lo diciamo a chiacchiere, lo diciamo perché spesso siamo intervenuti, abbiamo preso in custodia giudiziaria cavalli per presi dalle corse clandestine, scoprendo poi che avevano fatto delle gare ufficiali negli ippodromi d'Italia, raccontando ovviamente la storia. Ecco, questo è quello che noi stiamo mantenendo, non da oggi ovviamente, ma il governo attuale, più dei governi precedenti, si sta impegnando in tutte le forme possibili per dare ancora più soldi a questa miseria umana.
152 milioni nell'ultima finanziaria, pensa un po'. Veramente impressionante. Senti, Sonny, ma c'è qualche buona notizia che possiamo dare? Porca miseria. Porca miseria, non so.
Gli diamo sempre il massimo risalto, perché poi alla fine il percorso di associazione come la nostra deve essere quello di avere davanti degli obiettivi, e gli obiettivi li porti solo se costruisci i risultati man mano.
Certo.
Attualmente noi abbiamo delle mezze buone notizie, però sono due percorsi abbastanza importanti in termini di animali coinvolti, quindi già che si stia avviando verso una strada vuol dire che potenzialmente si sta vedendo la soluzione di casi che possono riguardare non uno, due, dieci cavalli, ma centinaia, a volte migliaia. Uno riguarda le fattorie del sangue.
Sì.
Sulle fattorie del sangue sono, appunto, per chi non lo sapesse, allevamenti che esistono in Sud America, ma anche in Islanda, dove viene estratto un grosso quantitativo di sangue alle cavalle gravide, perché quel sangue in un periodo preciso della loro gestazione contiene un ormone, e questo ormone va a produrre dei farmaci che poi vengono usati negli allevamenti intensivi di suini per aumentare la fertilità delle scrofe. Ecco, questo orrore esiste da tanti anni, e noi da tanti anni, insieme a una coalizione di associazioni, lo stiamo affrontando, e siamo adesso alle soglie, cioè nel 2026 dovrebbe esserci finalmente una presa di posizione della Commissione europea, che è stata già richiesta formalmente dal Parlamento europeo, per vietare l'uso, la produzione e la distribuzione di questo principio attivo, e quindi smettere una volta per sempre di sfruttare queste cavalle. Questa, diciamo, è una mezza buona notizia.
Sì.
L'altra riguarda il fenomeno dei cavalli inselvatichiti o presunti tali, cioè abbiamo in Italia soprattutto, ma non solo, un fenomeno di cavalli che un tempo erano gli allevatori che li tenevano, diciamo, allo stato semibrado, che poi sono stati abbandonati e si stanno riproducendo e stanno, diciamo, arrivando in delle zone abitate, tanto da ritenere che costituiscano un pericolo e tanto da portare alcune regioni, tra cui la regione Lazio, a fare dei piani di abbattimento, cioè di fucilazione di cavalli che hanno solo torto di vivere liberi. Questo succede perché c'è un buco normativo nella nostra legislazione che non contempla neanche l'esistenza di cavalli che si siano inselvatichiti, e quindi di conseguenza lascia all'amministrazione comunale, o in questo caso regionale, carta bianca su quello che vogliono fare di questi animali, compreso fare addirittura un piano di abbattimento. Questa cosa per noi non rispetta neanche le normative europee. Abbiamo avuto un confronto ufficiale con il Ministero della Salute poche settimane fa, a dicembre, e abbiamo avviato un percorso per colmare questa lacuna e cercare di impedire questi abbattimenti e di fare in modo che da ora in poi venga normato tutto il comparto degli animali che vengono tenuti allo stato semibrado, o che addirittura si sono inselvatichiti, o che sono considerati selvatici, perché abbiamo delle popolazioni in Italia di cavalli selvatici. Ecco, tutto questo fino ad oggi non era stato affrontato.
E quindi, insomma, certo, sono piccoli grandi passi, come si dice. Senti una cosa, Sonny Ricchichi, ma insomma, per chi non conosce Italian Horse Protection, IHP, oltre a questo lavoro straordinario di denuncia, di monitoraggio, di attenzione a quello che ruota intorno al mondo dei cavalli e degli equidi, c'è poi un aspetto molto concreto. Quanti sono i cavalli e, insomma, gli animali di cui ti occupi e vi occupate concretamente al momento attuale? Voi siete in Toscana?
Sì, noi siamo in Toscana, abbiamo due strutture, due centri di recupero, sempre in Toscana, a pochi chilometri di distanza. Una in questo momento ne ospita 35 di cavalli, quasi tutti provenienti da maltrattamenti, quindi da sequestri. In un'altra struttura ci sono 6 cavalli positivi all'anemia infettiva equina. Questa è un'altra delle nostre battaglie storiche, sono animali perfettamente sani e che potrebbero tranquillamente convivere con gli altri, ma per alcune normative arcaiche legate al contenimento di malattie che sono considerate a torto pericolose, erano a rischio di macellazione e di abbattimento, invece grazie a questo centro sono salvi, vivi e vegeti e fanno la loro vita. Dopodiché ne abbiamo anche altri in giro per l'Italia che abbiamo fatto adottare, però mantenendo chiaramente noi la responsabilità sull'animale, e anche quelli fanno parte della nostra grande famiglia, per quanto non sono, diciamo, direttamente gestiti nel quotidiano.
Certo, senti, 35 cavalli, ognuno ha una storia, ognuno è particolare. Io adesso ho un vuoto di memoria sul nome di quel cavallo che viveva, diciamo, in questo villaggio abbandonato, diciamo così, che viveva, com'è che si chiama? Aiutami.
Gandalf, ecco. Gli è stato dato questo nome nel momento in cui è stato trovato.
Certo, senti Gandalf, raccontacelo un po' questa storia, perché è una storia che ha attirato molta attenzione e serve anche che voi abbiate attenzione sulle cose, no? Perché insomma, come dicevi tu, non vi viene una lira da nessuna parte, voi siete una onlus e avete bisogno, insomma, del sostegno di tutti noi. Quindi è importante anche, insomma, far capire alle persone le storie di questi animali di cui vi occupate.
Assolutamente, anche perché a volte per costruire e poter raccontare queste storie, anche quando non sembra, c'è dietro veramente un grandissimo lavoro, come è stato anche in questo caso. La storia di Gandalf, appunto, è particolare talmente tanto che è diventato un cavallo quasi mitologico,
sì.
E ne hanno parlato i media anche a livello nazionale. Dunque, lui è stato, partiamo da quando è stato trovato, è stato visto da un gruppo di fotografi che andavano in giro appunto a fotografare borghi abbandonati, in un borgo, parliamo di una proprietà grandissima con un tantissimo bosco, pascoli eccetera, in una condizione estremamente precaria. Hanno visto questo cavallo grigio, magrissimo, molto zoppicante, molto sofferente, hanno messo questa foto sui social e chiaramente si è scatenato un grandissimo polverone. E questa cosa è arrivata anche a noi, abbiamo iniziato a interessarci, per farla breve siamo riusciti a entrare in contatto prima con il sindaco del posto e poi con uno degli eredi del originario proprietario di quel borgo, che era ormai abbandonato da tantissimi anni, e quindi facendo con loro, diciamo, un accordo e avendo i relativi permessi, abbiamo iniziato ad avvicinare questo cavallo, a fare un lungo lavoro perché era un cavallo che viveva da 20 anni da solo, completamente inselvatichito. Allora, la storia che abbiamo ricostruito è questa. Fino a più di 20 anni fa quel borgo era abitato, a un certo punto è stato spopolato completamente, hanno venduto o trasferito, non si sa bene, tutti gli animali, e nel momento in cui dovevano caricare i cavalli sembra che questo cavallo abbia dato di matto.
Detto io di qua non mi muovo.
Si sia dato alla fuga. E che quelle persone abbiano deciso di lasciarlo lì perché non avevano nessuna competenza, nessuna voglia forse di farlo risalire sul camion. Quindi sì. Questo animale ha vissuto 20 anni da solo in un posto, ripeto, talmente grande che ha sempre trovato le risorse anche per mangiare e per nutrirsi, conosciuto dalla gente del luogo perché appunto era un cavallo quasi, quasi mitologico, nel senso sapevano che c'era questo stallone che viveva lì, che era totalmente autosufficiente, che sapeva anche difendersi bene, infatti non è stato facile poi avvicinarlo e fare tutte le cose che abbiamo fatto per poterlo portare in salvo. E il lavoro che è stato fatto in questo cavallo è stato un lavoro bellissimo, anche che ci ha insegnato molto, perché abbiamo per la prima volta avuto a che fare con uno stallone completamente selvatico.
Sì.
Conquistare la sua fiducia, riuscire a praticargli anche le prime cure, addirittura poi insegnargli a salire sul mezzo di trasporto per poter arrivare al nostro centro di recupero, è stato un viaggio veramente bello, ma anche un viaggio di rinascita per lui.
Ma difatti io ho in mente alcuni post, insomma, del momento in cui alla fine siete riusciti a farlo salire sul van e a portarlo via, dove insomma veramente era bellissimo vedere il tipo di relazione che eri riuscito a costruire con questo cavallo. Ma insomma, Sonny, insomma, lo ricordiamo, i cavalli sono animali meravigliosi, ma sono totalmente in generale trattati in maniera sbagliata.
Certo, perché le persone, ma non solo le persone che li usano, purtroppo spesso anche le persone che magari un cavallo non hanno mai avvicinato, sono cresciute, cioè tutti quanti noi siamo cresciuti, ma anche io la prima volta che mi sono avvicinato a dei cavalli tantissimi anni fa avevo questa idea del cavallo. Cioè il cavallo esiste perché ci si deve fare qualcosa, non ha diritto di vita.
Sì, in sé, certo.
E quindi si pensa al cavallo in virtù di un qualcosa che gli si deve far fare, quando invece bisognerebbe pensare al cavallo come si pensa, non lo so, a un daino, a un cervo, ecco, animali che comunque la natura li ha plasmati come delle prede, che hanno una serie di comportamenti tipici delle prede e che hanno tutta una serie di caratteristiche e di bisogni, che invece vengono costretti, forzati, brutalizzati a fare qualcosa che fa piacere solo agli umani, che non fa minimamente parte del loro bagaglio di esigenze. Questo è il dato culturale che dobbiamo smontare, prima ancora parallelamente, anzi al fatto chiaramente di contrastare i maltrattamenti veri e propri.
Certo.
Perché dico questo perché deve far riflettere. È ovvio che quando interveniamo sul maltrattamento conclamato, sulla corsa clandestina, all'occhio di tutti stiamo intervenendo su un caso di maltrattamento e quindi quell'animale stava subendo dei maltrattamenti, ma se andiamo insieme qualche giorno in un qualsiasi centro ippico a vedere un concorso equestre o a vedere anche un palio, a vedere una gara di ippica, vediamo animali che subiscono gli stessi tipi di maltrattamenti, ma che nella mentalità e nella legge sono considerate cose normalissime e neanche da discutere. Ecco, invece noi vogliamo totalmente sovvertire questo modo di vedere gli animali. Cioè di non vedere la loro sofferenza, ecco, non è un modo di vedere, è un modo di non vedere quello che loro subiscono.
Ma certo, ma è, insomma, è il solito ragionamento che si parte proprio da un atteggiamento culturale che va capovolto, perché se no, insomma, non si riesce ad andare avanti. O meglio, si va avanti, ma nel solito modo in cui l'animale uomo continua a pensarsi padrone universale del pianeta, con tutte le conseguenze che sappiamo. Peraltro la storia appunto che ci raccontavi prima, quella del sangue delle cavalle gravide utilizzate per rendere più fertili le scrofe degli allevamenti intensivi è come dire il paradigma di una maniera contorta, deformata e ormai spaventosa.
Esatto. Paradigma anche perché è una cosa che per esempio in Italia non sarebbe mai ammessa, ma tuttavia noi abbiamo in Italia tranquillamente la circolazione di farmaci che vengono prodotti con quella tortura. È sempre un paradosso totale. Anche per esempio siamo al 12 gennaio, all'inizio dell'anno a oggi, sono stati macellati probabilmente centinaia di cavalli, ma nessuno si pone il problema di capire da dove provenissero per esempio quei cavalli e quale cosa hanno subito prima, quale tipo di sfruttamento e di abuso. È tutto collegato e noi stiamo cercando di far capire che alla fine non si parla del mondo dei cavalli, ma si parla di tanti mondi di sfruttamento, di brutalizzazione, di negazione del diritto alla vita, che in qualche modo hanno un filo conduttore tra di loro.
Senti, ci scrive Annalisa dicendo: ci ha indignato molto vedere al castello di Ludwig in Germania dei poveri cavalli trainare in salite orde di turisti su carri pesantissimi. Perché certo, non solo in Italia, lo dicevo prima, parlavo anche di New York, tanto per come dire, citare luoghi anche insomma dove questa questione dell'utilizzo dei cavalli in città come trainatori di orde di turisti, insomma, è purtroppo incredibilmente nel 2025 è ancora presente, uno non ci può credere, ecco, almeno io continuo ogni tanto a non crederci. Senti Sony, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ma vi si può venire a trovare se c'è qualcuno che va in Toscana eccetera, è visitabile il vostro centro?
Certamente, il centro è aperto al pubblico tutti i giorni in determinate fasce orarie, poi però su prenotazione facciamo visite guidate gratuite dove andiamo anche a interagire con i cavalli, raccontiamo le loro storie, basta contattarci o tramite le nostre pagine social oppure all'email ihp@horseprotection.it, andando sul sito comunque che è www.horseprotection.it ci sono tutti i riferimenti, anche certo. I numeri di telefono.
Cioè, senti, l'ultima domanda, ma lavorate anche con le scuole? Vi portano delle scuole ogni tanto?
Sì, vengono a visitarci scuole, famiglie, poi noi ospitiamo anche il volontariato degli studenti che fanno dei percorsi di volontariato che valgono come tirocinio informativo, sì, facciamo tante.
Certo, lo immaginavo, che poi vengo travolta dalle notizie di cronaca e trascuro invece il importantissimo lavoro che fai e che fate proprio di sensibilizzazione, di insomma anche di stravolgimento della visione che noi abbiamo consolidata del cavallo come al nostro servizio da cavalcare, se no il cavallo poveretto, lui è nato apposta per portarsi addosso un altro di un'altra specie tutta la vita. Vabbè, torneremo prima o poi, Sonny, io so che tu sei sempre impegnatissimo, quindi fatichiamo a tenerci in contatto, ma insomma teniamoci vicini perché di cose da raccontare ce ne sono e ce ne sono sempre tantissime. Grazie mille intanto per essere stato con noi.
Piacere, grazie per l'invito.
Un abbraccio, ciao. Sonny Richichi, Italian Horse Protection, IHP, cercatelo sui social, cercatelo in rete e capirete il grande, enorme e importantissimo lavoro che questa Onlus fa per farci capire come i cavalli andrebbero, come tutti gli altri animali, rispettati. Cecilia Di Letto vi saluta, vi abbraccia forte, vi dà appuntamento a domani per un'altra puntata della vostra trasmissione preferita, spero, Considera l'armadillo, noi e altri animali. Ciao, a domani!